Non so se tutti noi seguiamo i telegiornali o se tutti magari sentiamo la radio. Io, almeno per quanto io vado sul lavoro, almeno sto facendo quei 15 minuti che ho, accendo la radio e mi interesso quello che, per le notizie che ci sono. E ce ne sono un sacco. E la maggior parte è sempre negativa. Non c'è mai una notizia dove magari puoi provare gioia. Infatti, questa settimana ascoltando il radio ho sentito la notizia che in Cina è successo questa cosa con questa malattia. È scoppiata una epidemia, possiamo dire, di una malattia ai polmoni che porta praticamente alla morte, no? Ho sentito dire anche che due, mi sa, sono già arrivati in Francia e uno oggi, ho sentito, è già a Berlino, una persona. Quindi sembra che veramente è una malattia molto infettosa. Molto, dobbiamo stare, vabbè, dobbiamo stare attenti, siamo nelle mani del Signore. Però questa malattia è così contagiosa che porta addirittura alla morte. E in Cina hanno deciso addirittura che nessuno può uscire più fuori di quella città da dove proviene questa malattia e nessuno può più nemmeno più entrare. I cittadini per non essere contagiati devono stare attento e meglio stare a casa. E gli autobus sono fermi. Cioè, non c'è più vita praticamente per causa di questa malattia. E se dovrebbero veramente uscire per bisogno, dovrebbero indossare una maschera come protezione. La produzione di un vaccino richiederebbe circa un anno. Quindi potete immaginare entro un anno senza protezione cosa potrebbe succedere. E io ascoltando queste parole, ascoltando la radio, ho dovuto veramente pensare alle nostre anime che si trovano davanti a una simile situazione. La nostra anima si trova davanti a una simile, situazione. Il peccato è simile a questa malattia contagiosa in Cina. Infatti non siamo stati noi tutti contagiati di questo peccato, di questo problema. La parola dice infatti in Romani non c'è uno giusto, nemmeno uno. Quindi ci fa capire che non c'è nessuno. E questo virus porta alla morte eterna se non abbiamo il vaccino adatto. E penso se parlo del vaccino adatto sappiamo tutti chi è questo vaccino. Chi è? È Gesù, no? È Gesù. E sicuramente tutti lo sappiamo che solo Gesù può salvare, solo Gesù può vaccinarci, solo lui può essere la pillola, possiamo dire, la medicina che salva in questo momento. Gesù Cristo è colui che è morto e risorto dopo 3 giorni ed è la nostra medicina per essere guariti dal peccato. Ma io mi chiedo, no? Se sappiamo che esiste questa medicina, perché non la prendiamo? I cittadini di questo paese in Cina devono ovviamente mettersi una maschera per non essere contagiati di questa malattia, anche perché ancora non esiste il vaccino. Ma noi che abbiamo l'opportunità di vaccinarci, perché, mi chiedo io, a volte indossiamo solo quella maschera? Noi non abbiamo solo la maschera. Noi abbiamo il vaccino e possiamo uscire fuori senza mettere la maschera. Ma ci piace molto di più indossare la maschera. Perché? Simbolicamente la maschera la sto usando per far capire che vogliamo essere figli di Dio e a volte no. E scegliamo noi le situazioni nella nostra vita, quanto lo vogliamo essere e quanto no. Invece in vaccino o ce l'hai e sei figlio di Dio o non ce l'hai e quindi non lo sei. Il fatto sta che se indossiamo soltanto la maschera c'è sempre il pericolo di essere contagiati. Con questo esempio voglio semplicemente dire che siamo pronti a seguire Cristo, sì, ma contemporaneamente vogliamo restare legati a tante di quelle cose che ci offre anche il mondo. Se Spiritualmente parlando, indossiamo solo la maschera, abbiamo in qualche modo sempre il potere di poterla anche toglierla, no? Quindi ci fa capire che l'uomo non vuole essere controllato. Vogliamo noi controllare la situazione, vogliamo noi decidere quanto indossare quella maschera, quando metterla e quando non metterla. Ma Cristo vuole controllare la tua vita. Gesù vuole avere il controllo della nostra barca. E non può controllare se soltanto indossiamo la maschera. Infatti, leggiamo in Luca 9, versetto 23, e conosciamo questi versetti abbastanza bene. Dice: se uno vuole venire dietro a me, rinunci se stesso. Penso che è un versetto abbastanza conosciuto, e sono sicuro che siamo tutti d'accordo che seguire Cristo significa rinunciare a se stessi, giusto? Questa è la teoria. Ma dove sono i fatti? Ma come si dimostra questo versetto in pratica nella nostra vita? Per capire questa realtà, oggi voglio aprire la Bibbia in Ebrei 11, versetto 24-27. Parleremo di un personaggio che veramente è stato un grande esempio per quanto riguarda rinunciare a se stesso. E il tema di oggi l'ho intitolato, gli ho dato il titolo Lasciare per guadagnare. Vogliamo leggere questi versetti? Eh sì, c'è il titolo Lasciare per guadagnare e sono quattro punti che tratteremo insieme. Il primo è rifiutare di appartenere a questo mondo, il secondo è preferire la sofferenza, il terzo è avendo lo sguardo rivolto alla ricompensa. Il quarto punto e l'ultimo è rimanere costante, fermi nella fede. Leggiamo insieme. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo i piaceri del peccato, simando gli oltraggi di Cristo, ricchezze maggiori dei tesori d'Egitto. Perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Quindi parleremo di Mosè. Riflettendo su questo testo mi sono accorto che ci sono dei paralleli nella vita di Mosè con la vita nostra. Mosè, per esempio, di discendenza apparteneva ad una famiglia israelita e quindi fa parte di una stirpe prescelta di Dio. Ma se leggiamo nella Bibbia, vediamo che è cresciuto in una famiglia egiziana. Di origine era figlio di un popolo scelto, ma cresciuto in mezzo a un popolo diabolico, satanico. Gli egiziani avevano tanti dei di quelle immagini, di quegli dei. Immaginatevi che Mosè passò la sua infanzia in mezzo a loro. Forse non possiamo immaginarci quante cose gli sono state inculcate, o forse anche sì, quanti insegnamenti sbagliati gli sono stati dati. Ma in realtà anche noi ci troviamo nella stessa barca. Perché anche a noi ci sono stati dati dei valori, degli insegnamenti sbagliati. I nostri padri, magari senza farlo apposta, ci hanno inculcato modo di pensare su alcune cose che in realtà davanti al Signore non sono buoni. Non corrisponde all'insegnamento della parola del Signore. Quindi vediamo dei paralleli, no? E adesso andiamo anche a approfondire. E voglio entrare nel primo punto, rifiutare di appartenere a questo mondo. E vogliamo rileggere questo versetto in Ebrei 11, versetto 24. Dice: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. Sì, è vero che siamo nati su questa terra e che ci sono stati inculcati tanti di quelle cose che magari sono sbagliati e non piacciono al Signore. Ma non vuol dire che tutta la nostra vita dobbiamo seguire questi insegnamenti. Seguire questo tipo di insegnamento è una scelta nostra. Il testo dice che Mosè, fatosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. In Luca 9, versetto 23, abbiamo letto: se uno vuole venire dietro a me, rinunci se stesso. Mosè, in un certo punto, grazie, della sua vita, decide di rinunciare a se stesso, decide di non voler piacere più agli uomini, ma bensì di fare la volontà di Dio. Mosè prese la decisione di rifiutare tutte le ricchezze del Faraone. Fino a che punto sei pronto o pronta di rinunciare a te stesso, di rifiutare le ricchezze che ti stanno davanti per Cristo? Conosciamo Romani 12:1, no? Paolo cosa dice? Vi esorto dunque, fratelli, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Come continua? Chi lo può leggere? Questo è rinunciare a se stessi. Il Signore ha rinunciato a se stesso. E rinunciando a se stesso ha sofferto sulla croce. Fu appeso sulla croce, si sacrificò. E quando noi accettiamo che seguire Cristo significa rinunciare a se stesso, significa anche che dobbiamo soffrire. Significa anche che dobbiamo sacrificarci. Mosè prese la decisione di rifiutare tutte le ricchezze, di sacrificarsi. Sapete, quando parliamo di ricchezze pensiamo sempre, in primo luogo, in primo punto, vediamo sempre ricchezze e soldi, legato a soldi, o magari c'è denaro, o magari case, o forse anche delle vacanze che sono costose. Ma in realtà la ricchezza, il tesoro, è un posto dove ritrovi il tuo cuore. Infatti Matteo, versetto 6, del capitolo 6, versetto 19, leggiamo: non fatevi tesori su questa terra, dove la tignola e la ruggine dove consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. E adesso attenzione, versetto 21, perché dove è tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Vedete che il tesoro è un posto? La domanda è: se andassimo a cercare il nostro cuore, se andassimo a cercare il tuo cuore, dove lo troveremo? Se questa terra, su questa terra, cioè accumulando soldi, accumulando ricchezze, aggrappandosi a pensieri di questa terra, o magari troveremo il tuo cuore in cielo? Perché sei uno di quelli che si aggrappa alla parola del Signore. Avevo già detto, farsi un tesoro su questa terra non significa soltanto accumulare soldi, ma significa anche rimanere aggrappate a cose che ci portano lontani dalla presenza di Dio. Forse per te queste cose sono insegnamenti dei nonni. Forse può darsi che veramente hai il denaro. Magari sono le donne. Magari non vuoi ferire la tua famiglia e decidi di non prendere posizione e vuoi rimanere neutrale. Magari puoi dire: ho troppo orgoglio per sottomettere alla volontà del Signore. E cerchi di vivere la tua vita senza riflettere sulla persona di Cristo. Qual è la causa per la quale non prendi la decisione di mettere Dio al primo posto della tua vita? dobbiamo sapere che davanti a Dio non si può essere neutrali. Tutti noi dobbiamo prendere una decisione e se non ci decidiamo per Dio, automaticamente ci decidiamo contro Dio. Adesso naturalmente il credente è colui che ha già accettato la parola del Signore e il credente adesso può dire grazie Signore, io sono a posto perché ho Dio nella mia vita. Giusto? È vero? E io forse voglio oggi un pochino scioccare. Io dico no. Oggi voglio spingerci a tutti noi a riflettere veramente cosa significa mettere Dio al primo posto. Io penso che tanti credenti, in generale, veramente non praticano rinunciare a se stessi. Quando Mosè prese la decisione di non voler essere più chiamato figlio della figlia del Faraone, la parola dice che prese questa decisione per fede. Questo lo leggiamo nel testo. Una domanda ho. Noi abbiamo preso la decisione di non appartenere più a questo mondo, giusto? Di non essere più figli di Satana, ma di essere figli di Dio. Abbiamo accettato Gesù come persona salvatore. Sì? Siamo sicuri? Ok. In Ebrei 11, 1 leggiamo. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ripeto, ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Se veramente abbiamo preso questa scelta di mettere Dio al primo posto nella nostra vita per fede, mi chiedo dov'è la certezza quando ci sentiamo insicuri? Dov'è la speranza quando ci sentiamo disperati e abbandonati? Dov'è il nostro sguardo che vede le cose invisibili? Perché questa è la fede. Mosè ha piena fiducia in Dio, ha la certezza in Dio, la speranza e lo sguardo verso Dio e vede cose che non si vedono. Mosè aveva preso la scelta di abbandonare tutto per Dio. Noi a volte, perché magari è molto più facile vivere la vita cristiana, facciamo delle eccezioni nella nostra vita per quanto riguarda una piccola bugia, per quanto riguarda magari offendere, un piccolo peccato, anche non chiedere scusa. Però chi fa così è simile alla persona che si mette solo la maschera per non essere contagiata dalla malattia. E rischia di ammalare la propria anima. Ma Dio non vuole che indossiamo la maschera, vuole darci il vaccino che si chiama Gesù Cristo. E se noi ci lasciamo vaccinare, allora diventeremo come Mosè. Allora come Mosè riuscì a volgere le spalle al Faraone e tutto quello che possedeva, allo stesso modo riusciremo a girare le spalle al peccato e alla tentazione. Mosè riconobbe che tutti i tesori su questa terra non hanno valore. Forse anche tu riconosci che tutto ciò non ha valore e ti chiedi come posso piacere a Dio. E qui è il punto difficile. Perché avevo già detto, piacere Dio significa anche soffrire. Più di una volta ho sentito che accettare Gesù significa anche di avere una vita migliore. Ma in realtà non è così. A volte è anche più difficile di prima. Ed è quello il problema. Secondo punto, preferire la sofferenza. Ebrei 11, 25, 26. Mosè, preferendo essere maltrattato con il popolo, che godere per breve tempo i piaceri del peccato, si mandò gli oltraggi di Cristo, ricchezze maggiori dei tesori d'Egitto. Quali sono le nostre preferenze? Dove sono le priorità nella tua vita? Per capire, leggiamo anche in Luca 22, 31. Gesù dice: Simeon, Simeone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifichi i tuoi fratelli. Pedro gli disse: Signore, sono pronta ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Qui vediamo Pietro pieno di entusiasmo, ma vediamo anche un Pietro che rinnega 3 volte il Signore. Io qua Pietro non lo chiamo seguace di Cristo, io qua Pietro lo chiamo un fan, un tifoso, ma non seguace di Cristo. Infatti in questo versetto in Luca vediamo che Gesù dice anche: quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. Questo ci fa capire che qui Pietro ancora non aveva preso posizione, ancora non era convertito, ancora non aveva accettato Gesù come persona salvatore. Infatti poco tempo dopo aveva rinnegato per 3 volte Gesù. Pietro, quando negò Gesù, ha voluto però semplicemente salvare la propria carne. E quante volte ci troviamo noi davanti a una posizione, una scena nella nostra vita che cerchiamo di salvarci, anziché fare il giusto, la cosa giusta. In questo momento la sua priorità era quella di salvare se stesso. Questa reazione per il mondo è normale. Chi non proteggerebbe se stesso? Ma davanti al Signore è peccato. Forse adesso, ascoltando queste parole e riflettendo sulla vita di Pietro, siamo pronti addirittura anche a giudicarlo. Ma in realtà, ogni qualvolta che non siamo pronti di soffrire per il Signore, non siamo meglio di Pietro. Un esempio vi faccio. Io e mia moglie litighiamo e naturalmente io ho ragione. Se chiedete a mia moglie, che dice lei? Tutti e due abbiamo ragione, no? Ora posso reagire in 2 modi differenti. O do spazio alla mia carne perché devo in qualche modo difendere il mio orgoglio, la mia propria persona, o preferisco di soffrire ricordandomi delle sofferenze che Cristo ha dovuto subire per me. Questo esempio è banale, ma penso che ci sono tante situazioni dove si rivela la priorità della nostra vita. E sapete quando si rivela? Voi cosa pensate? Quando si rivela la priorità della vita di una persona? Nella difficoltà, bravo. Nella sofferenza. Allora esce la persona. Allora vediamo le preferenze che abbiamo, le scelte che abbiamo preso. Questo si nota tanto nella vita di Abramo, per esempio, quando Dio richiede un sacrificio impossibile da lui, cioè il suo figlio. Questa richiesta, normalmente, umanamente parlando, va oltre le forze che abbiamo noi. Ma Abramo preferisce piacere a Dio anziché di disubbidire, cioè a rispetto. Dio prova la fede di Abramo. Pensate che anche se è stato capace di poterlo fare, che è salito lì sopra, non stava soffrendo? Io penso di sì. Penso che tutti coloro che hanno figli possono confermare questo, che quanto è brutto quando i nostri figli devono soffrire, quando li vediamo male, no? Pensate poco in che situazione Abramo si stava trovando. Doveva scegliere tra figlio o Dio. Pensate, il Signore dice: scegli. Il Signore viene e dice: scegli tra figlio e Dio. Cosa fai? Io non mi voglio trovare in quella posizione, perché non saprei come andranno le cose. Ma Abramo ha preso una decisione. Ha preso la decisione di sacrificare il proprio figlio per Dio. Ma anche in questa scelta la priorità di Abramo è piacere a Dio. Fare la volontà di Dio, soffrire per causa della sua fede in Dio. Questo lo leggiamo in Genesi 22, versetto 1, dice no, ma non andiamo a leggere oggi. Un altro versetto in Genesi 22, 12 dice, ma vedendo la fede di Abramo, l'angelo lo fermò e gli dice, non fargli niente, ora so che tu temi. Vedete, il Signore aveva provato, ha visto che Abramo vive per fede e quindi è anche chiamato padre della fede. È interessante, no? Ritornando al testo base, nella persona di Mosè, vediamo un uomo che è veramente pronto di soffrire per la scelta che ha preso. Lui preferisce essere maltrattato anziché godersi ricchezze terrene, anziché salvare la propria carne. Addirittura dice, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggior dei tesori d'Egitto. Cioè gli oltraggi di Cristo hanno più ricchezza che i tesori d'Egitto. Come la vedi tu questa cosa? Cosa preferisci tu? Essere accettato del mondo o soffrire per Cristo? Non c'è via di mezzo. Sapete quante volte cerchiamo una via di mezzo? In tante situazioni della nostra vita, forse nel campo del lavoro, in tanti altri campi, sicuramente c'è una via di mezzo. Ma in questa scelta qua non c'è una via di mezzo. Matteo 6, 24 dice, nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. In Prima di Re 18:21 leggiamo, e qui si trova il popolo di Israele davanti a una tale situazione, che cerca di servire a due dei. Cerca di servire a Dio e cerca di servire a Baal. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando zoppicherete da due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo, se invece è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose nulla. Vedete, non possiamo vivere per tutte e due, non possiamo scegliere tutte e due. Paolo ancora in Galati 1, versetto 10 dice, vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Nella vita di Mosè vediamo proprio questo, si trova davanti a una scelta. O preferisce di piacere alla figlia del faraone o ritorna alle sue origini. E dove erano le sue origini? Dove erano? I suoi origini dove erano? Da dove proviene Mosè? Dal popolo scelto, no? E quindi della stirpe anche di Israele. Della stirpe del popolo prescelto. Mosè scelse di abbandonare tutto e ritornare alle sue origini. Anche noi dobbiamo ritornare alle nostre origini. Vi faccio un esempio ancora. Siamo come un computer che viene usato da tanti anni, dove magari non hai messo l'antivirus. Abbiamo caricato, scaricato tante di quelle cose. Magari il computer è diventato anche vecchio. Notiamo che è molto lento e ci chiediamo perché non è più così veloce come prima. Pensiamo che quel computer magari si sta rompendo, ma in realtà quel computer è pieno di quella spazzatura che da anni scarichiamo e non cancelliamo. Per ritornare alla velocità che aveva all'inizio, bisogna cancellare tutto e ricominciare completamente da capo. E questo processo fa male, perché ci sono delle cose alle quali noi ci aggrappiamo. Avete mai voi perso un cellulare pieno di foto, pieno di indirizzi, pieno di... Fa male. Una volta sì, si è rotto il cellulare di mia moglie e c'era tutto. Cioè era proprio distrutta. Il problema è che Dio richiede proprio questo. E noi non vogliamo. Forse magari ti trovi veramente davanti a una scelta che a una tale situazione hai paura di premere il tasto che potrebbe cambiare la tua vita. Ma se non premiamo quel tasto, cancella, non potremo mai sottometterci a Dio. E questa è la realtà. Mosè ha preferito di cancellare il suo passato, ma la domanda è: cosa lo ha incoraggiato? Sapete, Dio conosce i nostri cuori, no? Conosce te, conosce me, conosce tutti noi perché Lui ci ha creati. Lui sa che per prendere una decisione abbiamo anche bisogno di una motivazione. Siamo fatti così. Noi non facciamo niente per niente. Tutto quello che facciamo dipende sempre dalla cosa che ci viene offerta, no? Siamo fatti così. E qui entriamo nel terzo punto e ci chiediamo quale fu la motivazione di Mosè. Lo sguardo rivolto alla ricompensa. Vogliamo rileggere Ebrei 11, versetto, capitolo 11, versetto 26. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezze maggiore dei tesori d'Egitto. E poi dice: perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa? Mosè aveva lo sguardo verso la ricompensa. Paolo, a un certo punto della sua vita, dice in 2 Timoteo 4, 6 a 8: quanto a me, io sto per essere offerto alla liberazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona della giustizia, di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Siamo sinceri, veramente abbiamo sempre presente che Dio ci ha messo questa corona da parte? Sempre, sempre, sempre abbiamo questo? Siamo sinceri, dobbiamo essere sinceri. Qui Giuseppe non vuole sapere niente della tua vita, cioè niente in senso, non vuole approfondire le cose nella tua vita, però dobbiamo essere sinceri. Veramente abbiamo questa ricompensa davanti agli occhi? Se è così, allora dovessimo sempre fare la volontà del Signore, perché dovremmo essere spinti di questa cosa, no? Io vado a lavorare perché so che a fine del mese entrano i soldi, no? Questo è il mio traguardo. Se perdiamo traguardo, il Signore ci vuole premiare e magari non siamo pronti a accettare il premio, ma non accettiamo il combattimento. Non accettiamo la corsa. Forse perché correndo perdiamo lo sguardo verso la ricompensa e iniziamo a concentrarci alle cose di questo mondo? Ma la domanda è: come affronti questo combattimento e questa corsa tu nella tua vita? In Efesini 6, versetto 11 a 18, Paolo ci esorta di rivestirci dell'armatura di Cristo. Lo so, sono stancante oggi. Prendo tanti versetti, però è molto importante perché è la parola che parla, non sono io, ve lo voglio mostrare con le parole della Bibbia. Dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestiti della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, che ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per voi tutti i santi. Paolo ci invita a rivestirci della completa armatura di Dio. Ma cosa significa la parola rivestirsi? Cosa significa la parola rivestirsi? La parola rivestirsi significa vestire nuovamente, giusto? Per esempio un bambino, no? Quando lo devi cambiare, lo devi rivestire. Quindi cosa devi fare? Spogliarlo, giusto? E quindi devi togliere quello che aveva addosso prima, aveva messo prima, e devi rimettere questo, rivestire. E il problema è quello che, sì, quando ci rivestiamo, non ci spogliamo. Ci vogliamo rivestire della completa armatura di Dio, ma non vogliamo spogliarci degli indumenti vecchi, degli indumenti chiamati peccato. Non ci vogliamo allontanare degli indumenti peccato. Facendo così è chiaro che perdiamo lo sguardo verso la ricompensa. È logico che non possiamo più vedere il traguardo. Efesini 4, 20 a 24. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo, dice qua, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. E adesso dice a rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procede nella verità. Se ritorniamo alla vita di Mosè, vediamo che si spoglia completamente tutta la roba che ha indossato, l'aveva tolta. Tutta quella roba la vede spazzatura. E veramente si riveste di quell'armatura di Cristo e inizia a combattere con questo buon combattimento con le armi di Dio, le quali sono la verità, la giustizia, lo zelo, la fede, la salvezza e lo spirito. Con quale armatura stai combattendo tu? Combatti con l'armatura di Dio o anche con l'armatura che è stata nascita? Mosè, appena presa la decisione, abbandona tutto, si spoglia completamente, indossa l'armatura e vede le cose invisibili. Per fede abbandonò Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Riesce a tenere lo sguardo verso la ricompensa. Può essere che siamo convinti di essere rivestiti di questa armatura di Dio, ma in realtà siamo rivestiti e abbiamo lasciato gli indumenti vecchi. Forse ci siamo rivestiti e non ci siamo spogliati. Se è così, non riusciremo mai a tenere lo sguardo verso il Signore, verso la ricompensa, anche perché non combatteremo mai con le armi che il Signore ci vuol dare. Vedete come sono così importanti questi tre punti? Rifiutare di appartenere a questo mondo, preferire di essere maltrattato e stimare gli oltraggi di Cristo, e avere lo sguardo rivolto alla ricompensa. Sono fondamentali nella vita di un figlio di Dio. Mosè, una volta figlio adottato, possiamo dire, della figlia del Faraone, diventa figlio di Dio. E una volta diventato figlio di Dio, non ha più desiderio di ritornare. A volte abbiamo quel desiderio di ritornare al peccato? Se è così, allora dobbiamo chiederci perché. Mosè non ha più desiderio di ritornare. E qui entriamo nel quarto punto, e l'ultimo, rimanere costante, fermi nella fede. Il testo base dice, nel versetto 27 del capitolo 11 di Ebrei, per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, e poi dice, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per capire come si è fatto visibile questa costanza nella vita di Mosè, dobbiamo leggere in Esodo 10, 28, 29. E vediamo. E il Faraone disse a Mosè, vattene via da me. Guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. E vedete cosa risponde adesso Mosè. Hai detto bene, io non comparirò più davanti a te. Non voglio più ritornare. È incredibile vedere la decisione di Mosè davanti alla sua vecchia vita. Lui decide per quanto riguarda di abbandonare la famiglia nella quale è cresciuto. Lascia tutto. Sei pronto di abbandonare il peccato e così anche tutti i tuoi insegnamenti, tutte quelle cose che ti hanno inculcato, avere una vita piena di speranza, una vita piena di senso? Mosè fu pronto di farlo e fu anche costante nella sua decisione, perché sapeva di ottenere il premio. Ma cos'è che l'ho fatto costante, fermo nella sua decisione? In Giacomo 1, versetto 2 e 3, leggiamo: fratelli, sono tutti i versetti che conosciamo. Fratelli, considerate una grande gioia quanto venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Allora, come mai riesce a essere costante nella sua decisione? Lui riesce a essere costante per causa della fede che è stata messa alla prova di Dio. Se andassimo ad aprire la Bibbia in Esodo, a partire dal capitolo 6 fino a 14, leggeremo di come Dio ha messo alla prova la fede di Mosè. Secondo voi, Dio non avrebbe potuto salvare il popolo di Israele senza l'aiuto di Mosè? L'avrebbe potuto fare? Dio ha fatto il cielo e la terra con poche parole. Come mai non libera il popolo dicendo due o tre parole? Come mai c'è bisogno di scrivere nove capitoli per capire come il popolo di Israele esce fuori d'Egitto, fuori dalla schiavitù? Vedete quanto è grande Dio? Dio prepara Mosè provando la sua fede e facendo così lo rende fermo, costante. Ma lo rende fermo, costante perché supera la prova. E quando si trova davanti al tentatore riesce a dirgli: hai ragione, io non tornerò più. E così non pecchiamo più, non ricadiamo più al peccato. Riusciamo anche noi a rimanere fermi, costanti nella fede quando il tentatore si avvicina? Se non è così, dovremmo chiederci perché. Perché non riusciamo a essere costanti nella nostra fede? Forse perché non riesco nemmeno a superare la prova? E se non riesco a superare la prova, perché non riesco a superarla? Forse perché prima di indossare l'armatura di Cristo non mi sono spogliato del vecchio uomo? E se non mi sono spogliato del vecchio uomo, degli indumenti, perché non l'ho fatto? Forse perché cerco di servire due padroni? E se cerco di servire due padroni, ho veramente Dio nella mia vita? È una cosa dobbiamo veramente riflettere. Io, preparando questo messaggio, ho veramente dovuto riflettere tanto, ho dovuto esaminare la mia vita e ringrazio Dio che non sono salvato per opere, ma sono salvato per grazia. Perché se no nessuno di noi potrebbe comparire davanti a Lui. Infatti in Romani 3, versetto 10, leggiamo: non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Normalmente siamo tutti condannati a morte, ma c'è speranza per chi si aggrappa al Signore, colui che è giusto. In Romani 5,1 leggiamo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo concludere questo tema e voglio, sì, un pochino riprendere, cioè, i punti che abbiamo trattato oggi. Voglio ricordare. Abbiamo parlato di rifiutare di appartenere a questo mondo, come Mosè l'ha fatto. E fare questo passo a volte c'è bisogno anche di coraggio. Abbiamo detto, dobbiamo preferire, la nostra preferenza deve essere la sofferenza. Abbiamo detto che dobbiamo avere lo sguardo rivolto alla ricompensa. E abbiamo anche detto che dobbiamo rimanere costante nella fede. Dobbiamo lasciare per guadagnare. Se non lasciamo queste cose, non guadagneremo niente, anche perché non possiamo guadagnare niente. Però il prezzo l'ha pagato già Cristo. E a volte pensiamo che non dobbiamo fare niente, però non è vero, non è giusto. Un passo dobbiamo fare, dobbiamo lasciare, dobbiamo abbandonare. E questo è difficile. Però se il Signore ce lo dimostra nella parola, è una cosa fattibile. Dipende tante volte dalla nostra propria volontà. Se noi vogliamo, riusciamo. Se noi vogliamo, possiamo prendere la decisione. Se noi vogliamo, possiamo anche cancellare tutti quelle cose che ci sono state inculcate, che sono registrate in questo computer, e possiamo riniziare tutto da capo. Mi auguro che possiamo mettere in pratica la parola del Signore, e voglio concludere ringraziando il Signore per questo messaggio, e se possibile ci alziamo e voglio pregare. Sì, Signore, ti ringrazio perché tu in primo luogo, Signore, hai parlato a me, Signore, mi ha fatto capire quanto, Signore, sono dipendente da te, Signore. Io non posso fare niente, Signore. L'unica cosa che devo fare, Signore, è scegliere, Signore. Ognuno di noi deve scegliere e dobbiamo anche essere sinceri con noi stessi. Dobbiamo chiederci perché, se cadiamo, ritorniamo ogni qualvolta nello stesso peccato. Perché se è così, c'è qualcosa che non va, Signore. E io ti voglio pregare che veramente possiamo esaminarci tutti noi affinché possiamo mettere la nostra vita a posto davanti a te, Signore, per essere veramente salvati e per veramente poterti servire senza avere ostacoli nella nostra vita, Signore. Ti ringrazio per il messaggio, chiedo la tua benedizione quest'oggi e che tu possa guidarci in questa nuova settimana. Amen.